Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Anche se non mi conosci, la mia lingua non capisci, oggi voglio scriverti perché questo nostro mondo è guasto, e anche se non ti ho mai visto, io mi sento troppo uguale a te. Anche se siamo monete di valore, svalutate da una misera realtà, siamo petali caduti nella vita dallo stesso fiore. Se ogni tanto ti perdoni, credi in altre religioni o non hai trovato ancora Dio, eppure lo bestemmi a volte con ferocia perché hai perso la fiducia, ma il tuo sangue brucia come il mio. Anche se ti hanno convinto che l'amore è la più bugiarda delle verità, se sei ancora prigioniero di un errore che ti ha fatto male, buon Natale. Sconosciuto fratello lontano, ti auguro buon Natale. Dal mio piccolo cielo italiano, no. Anche se la guerra è in onda e tutto il mondo si circonda di frontiere senza libertà, anche se ai poveri non restano che fame e truffi, avanzi dei paesi ricchi, briciole di generosità. Un messaggio arriva ancora dalla gente che ogni giorno aiuta chi non ce la fa, per la vita che rinasce in una stalla e un cuore universale. Disarmato fratello lontano, ti auguro buon Natale. E la luce di un campo di grano, non farlo non buttare, questo sogno a portata di mano, e anche se spegno cambia. Lavoro e senza dignità, anche se sei imbottito di felicità, se questa notte come per regalo ti ritrovi solo dentro il letto di ospedale, buon Natale. A un secolo che muore, buon Natale. Senza l'albero, i pacchetti da scartare, anche senza tutta questa festa artificiale, fosse come gli altri giorni o il giorno più banale. buon Natale.
E benvenuti alla sesta puntata della decima stagione di Adesso in Onda, puntata natalizia che vi trasmettiamo da casa Casali. Questa non è casa mia in realtà, ma è casa dei miei genitori, perché giustamente Natale è la festa della famiglia, il momento in cui si torna in famiglia, quindi anch'io sono tornato qui a casa dei miei genitori, dove da bambino qui facevo, era proprio lo studio principale della mia televisione di fantasia, perché io da bambino ero un ragazzino molto megalomane, quindi gli altri avevano un amico immaginario, io avevo un intero pubblico immaginario, spero che adesso sia un po' meno immaginario. Comunque qui facevo i miei spettacoli. Allora, oggi appunto puntata natalizia, puntata dedicata al Natale, e con voi faremo un vero e proprio viaggio dentro la festa del Natale, un viaggio culturale e un viaggio artistico, perché avremo appunto degli approfondimenti di carattere culturale e poi avremo anche dei momenti di arte, di musica, di narrativa. Per quanto riguarda appunto il momento culturale, abbiamo come nostra ospite oggi un grande personaggio della cultura di Terni, italiana e anche internazionale, perché è una teologa di fama internazionale che è stata molto spesso nostra ospite sia su Radio TNA sia a Teleterni, che è Lilia Sebastiani. Con Lilia faremo appunto un viaggio dentro il primo Natale, quello della nascita di Gesù. Cercheremo un po' di svelare i segreti del Natale, di sfatare alcuni luoghi comuni. Per esempio, Gesù non è nato nell'anno zero come si ritiene, in realtà è nato diversi anni prima, forse verso il 7-8 avanti Cristo. Gesù è nato, ebbene sì, avanti Cristo, per un errore di calcolo, insomma, di chi ha inventato il calendario moderno, si è sbagliato, aveva calcolato la data sbagliata della nascita di Gesù. Ovviamente, come forse molti sanno, non c'entra, non è nato il 25 dicembre, non c'entra niente il 25 dicembre con la nascita di Gesù, è una data, insomma, convenzionale che ha tutt'altra origine. D'altra parte, il Natale non era una festa cristiana, almeno non era festeggiata dai cristiani dell'origine, è una festa tutto sommato relativamente tarda, e ha più origini pagane che cristiane in realtà. Quindi cercheremo un po' di capire cosa c'è poi di vero anche, no? Cosa è leggendario e cosa è storico, e qual è il vero significato teologico del racconto del Natale così come lo conosciamo dai Vangeli. Lo faremo proponendovi una serie di frammenti, di inserti di una conferenza, una bellissima conferenza che Lilia Sebastiani ha tenuto pochissimi giorni fa al Cenacolo San Marco, dedicata proprio alla nascita di Gesù. Vi anticipo anche che il video integrale invece della conferenza lo potrete trovare sul nostro sito www.redeblu.org. Ad accompagnare l'aspetto, diciamo, più culturale, ci sarà anche un po' di arte, perché comunque Natale, dai, è insomma una festa romantica, ci piace, come dire, stare davanti al cammino ad ascoltare o a leggere i racconti, e quindi noi faremo esattamente questo: mettete la televisione davanti al cammino, perché vi proporremo anche dei belli, spero, sicuramente delle belle storie di Natale. Sono racconti che ho scritto io e faccio sfacciatamente pubblicità al libro in cui li ho raccolti. Sono storie che ho raccolto nell'arco di tanti anni, di circa 15-16 anni. Si chiama Il giorno di Natale, questo libro, ed è sono 55 storie che raccontano appunto il Natale dal 7 avanti Cristo ai tempi di oggi. Quindi c'è l'origine, c'è una rivisitazione della natività di Gesù, e poi ci sono tanti racconti dedicati anche a come sono nate, per esempio, i classici del Natale, le canzoni celebri del Natale, o anche tante storie accadute tutte rigorosamente nel giorno di Natale o comunque nei giorni immediatamente precedenti o successivi. Questo libro lo trovate nelle librerie, nelle feltrinelle di tutta Italia, lo potete ordinare, a Terni lo trovate anche direttamente in libreria, oppure lo potete acquistare online sul sito ilmiolibro.com o www.redeblu.org, trovate anche il link a questo sito. Da questo libro abbiamo tratto nell'arco di diversi anni un radio racconto a puntate che è stato trasmesso e che viene trasmesso anche in questi giorni da Radio TNA, interpretato da una trentina di attori diversi, tra cui anche alcuni molto famosi. Il radio racconto appunto lo potete ascoltare in questi giorni su Radio TNA, oppure potete ascoltare o scaricare gratuitamente tutti i racconti sul sito www.redeblu.org. E dal radio racconto siamo passati anche un po' al video racconto, quindi in queste puntate natalizie, perché continueremo anche nelle prossime settimane per tutto il periodo delle feste a parlare comunque in un modo o nell'altro di Natale, del Natale, a celebrarlo a nostro modo, vi proporremo quindi anche alcuni di questi racconti interpretati appunto, dicevo, da attori anche molto importanti. Oggi avremo niente meno che Gastone Moschin, Enzo De Caro e Francesco Salvi. E poi ripeto, tutti i racconti li potete leggere nel libro, altri li potete ascoltare e ce ne saranno anche dal vivo, se volete, perché il 1° gennaio a Leonessa, ve lo anticipo, ci sarà un reading con Lucrezia Proietti e Cecilia Di Giuli, che proporranno appunto uno di questi racconti, che si chiama Cornamuse di Pace, dedicato al Natale, una storia poco conosciuta ma veramente bella. Il Natale, la tregua di Natale che fu proprio organizzata dai soldati del fronte della Prima Guerra Mondiale. Nel 1914 i soldati che stavano in prima linea decisero che quella notte non si sarebbe sparato, che anzi era il caso di fare amicizia con il nemico, e quindi fecero proprio amicizia con il nemico. La stessa cosa accadde un anno dopo in Italia, proprio un personaggio del nostro territorio, Vincenzo Loiali, che poi sarebbe diventato vescovo di Amelia, a quei tempi era solo un seminarista, e Vincenzo Loiali si mise a cantare canti di Natale, a pregare insieme agli austriaci che stavano dall'altra parte della trincea. Queste sono solo alcune, insomma, di queste storie che vi racconteremo in queste puntate natalizie. Quindi io vi lascio a Lilia Sebastiani e ai video racconti di Natale, e vi do ovviamente l'appuntamento alla settimana prossima per continuare in qualche modo a vivere e a raccontare il Natale, e vi do appuntamento ovviamente su www.redeblu.org per rivedere questi racconti o queste puntate o tutto il nostro archivio sia televisivo che radiofonico, e ovviamente vi dico buon Natale.
Alzati presto, fatti la scrima che lui già si avvicina. Santo Nicola è arrivato in città. Lui sa i tuoi desideri, lui sa chi e che cosa sei. Lui conosce i tuoi pensieri e sa tutte le bugie. Forse perché ha trovato per te il tuo desiderio esagerato. Santo Nicola è arrivato in città. Nicola è arrivato, Santo Nicola è arrivato, Santo Nicola è arrivato nella città.
Di profondo inverno. Mirana, Benedetta e Leida dormivano immerse nel piccolo lettino di paglia in quella stalla che gli faceva da camera. Fuori nevicava e le tre piccole si stringevano l'una all'altra per riscaldarsi. Avevano pianto fino a tardi tutte e tre, perché sapevano che presto avrebbero dovuto lasciare quella casa. Era stato già deciso che sarebbero state vendute come schiave, perché la famiglia era povera e non poteva assegnare loro una dote con la quale, divenute grandi, si sarebbero sposate. Era stata una decisione drammatica, ma nessuno era riuscito a trovare un'altra soluzione. Le tre piccole non avevano idea di quale sarebbe stato il loro futuro, di dove sarebbero finite, cosa avrebbero fatto. Le avrebbero separate e mandate lontane. Avevano pregato fino a tardi perché Gesù non permettesse che le portassero via dalla famiglia e finalmente rasserenate erano crollate in un sonno profondo. Sullo sfondo innevato che si apriva sulla piccola finestra chiusa da una grata di ferro, si disegnò in lontananza nel pieno della notte la sagoma di un uomo. Sopra la neve che brillava al chiarore della luna, nella notte profonda, camminava in lontananza un vecchio signore con il suo asino. Il vecchio si avvicinò, scese dall'asino, avvolto nel suo mantello. Aveva una lunga barba bianca, aveva grandi guanti viola e una veste verde. Era il vescovo Nicola. Estrasse dal suo bisaccia 3 sacchetti pieni d'oro e li posò sul davanzale della finestra. Poi ripartì silenziosamente in groppa il suo asinello. Il giorno dopo la famiglia trovò i 3 sacchetti e si rallegrò alquanto, perché le 3 bambine non dovevano più essere vendute. Dopo di allora il vescovo Nicola aiutò molti altri bambini, tanto da essere considerato, anche dopo la sua morte, il protettore dei piccini, il vecchio che porta i regali ai bambini bisognosi.
Nell'antichità i compleanni non si usavano, cioè in genere di solito proprio non si sapeva quando una certa persona era nata, non esistevano uffici di stato civile, giusto per persone tipo sovrani, grandissimi personaggi, si conosceva spesso in modo inesatto la data di nascita, per gli altri non si sapeva. Se nel terzo o quarto secolo si comincia a festeggiare il Natale e a festeggiarlo in questo periodo, ciò non è perché ci fosse la minima tradizione o il minimo indizio relativo a una nascita di Gesù in questo periodo, ma semplicemente perché nell'impero romano, nell'epoca corrispondente alle nostre feste di Natale, si celebravano i Saturnali. Saturnali fin dall'età repubblicana. Un periodo in cui si festeggia, ci si scambia le donne, siamo lì, e di solito gli schiavi per un giorno sedevano a tavola e i loro padroni li servivano. Nella tarda età imperiale, a questa usanza già radicata dei Saturnali, se ne aggiunge un'altra, quello di celebrare la nascita del sole, il Sol Invictus. Il Natale per noi ha anche i caratteri di una festa solstiziale, ammettiamo. E è chiaro che come festa cristiana primordiale il primato assoluto, assolutissimo, c'era la Pasqua. La Pasqua è infinitamente più importante del Natale, la Pasqua è la fonte di tutto il resto. Però dobbiamo pure ammettere che al di là dell'aspetto teologico, liturgico e biblico, il Natale sul nostro sentimento, sulle nostre memorie, per quello che si riferisce all'atmosfera, eccetera, ha qualcosa di più. Questo qualche cosa di più è dovuto essenzialmente alla sua natura di festa solstiziale. Se i romani in età imperiale lo celebravano come festa del Sol Invictus, sole invincibile, rinascita del sole, questo è perché in un'epoca remotissima, certamente pre-istorica, gli uomini potevano sentirsi spaventati e sgomenti del fatto che in un certo periodo dell'anno il sole sembrasse sorgere sempre più tardi, tramontare sempre più presto, scaldare sempre di meno. Dobbiamo pensare all'uomo primitivo che dal sole dipendeva proprio tanto, perché non aveva riscaldamento, non aveva lampade, non aveva niente. E il timore che questo sole una buona volta si spegnesse del tutto e non ci fosse più vita sulla terra, non ci fosse più niente. E dopo un po' si vedeva che le giornate si allungavano gradualmente, la luce riprendeva il sopravvento, eccetera. Questa è la ragione per cui nella zona nostra, nella zona temperata, ma nei paesi nordici molto di più, il periodo dell'anno in cui il sole, dopo la sua contrazione apparente, il solstizio d'inverno, ricomincia a guadagnare un po' di tempo, tra il 21 dicembre e il 1 gennaio, il giorno aumenta di 3 minuti, 3, sembra niente, ma è già qualcosa. Sono feste, diciamo, estremamente sentite, o meglio erano feste estremamente sentite, estremamente importanti, ed è in questo contesto che va collocata l'usanza per noi così pagana, così indifferente alla natività dell'albero di Natale. Certo, non ha a che fare con la nascita di Gesù, ma non è una simbologia spregevole, perché appartiene, diciamo, all'humus, al terreno comune di tutti quanti i popoli. L'albero è simbolo della vita individuale, della vita dell'uomo, radicato nella terra e proteso verso il cielo. Diciamo, questa è una bella simbologia cristiana, a parte tutto. Quindi, il fatto di ornare emotivamente un albero è proprio un modo anche di celebrare la rinascita promessa della natura dopo l'apparente morte dell'inverno. Apparente, perché in realtà, mentre sembra che la terra sia morta e sterile e non produca più niente, in realtà sotto sta germogliando la vita nuova, la promessa di altri raccolti, la promessa di un altro.
Potevate toccargli tutto a Luca Copiello, ma non il presepe, perché il presepio per Lucariello era molto più che una tradizione, un addobbo natalizio, un atto di devozione. Il presepio per Luca Copiello era un'arte, ma che dico, una ragione di vita. Lucariello era sempre stato il padre dei presepi e un tempo, quando era Natale, tutti gli venivano a chiedere consigli, perché i presepi di Luca Copiello erano autentici gioielli. Quest'anno poi, rideva sotto i baffi, quest'anno avrebbe fatto il più bel presepe di tutti gli altri anni, un presepe da lasciare tutti a bocca aperta, a far schiattare d'invidia l'inquilino del terzo piano che voleva farlo anche lui quell'anno, un gran bel presepio. Aveva cominciato a lavorarci sin dall'Immacolata, Lucariello, alla sua opera d'arte. Era un lavoro complesso e meticoloso, fatto di sega, martello, colla, cartapesta, e non dovevate disturbarlo. Lucariello, quando lavorava al presepe, «Che bella cosa è la solitudine!» borbottava mentre Concetta, che gli aveva parlato fino ad ora di spese, di mercato, di cena e di caffè, era finalmente uscita di casa. Se la guardava e se la riguardava, gongolante e soddisfatto, la sua creatura. Non c'era in tutta Napoli una ricostruzione della natività così imponente, così dettagliata, così tecnologica come quella che avrebbe fatto bella mostra di sé in casa Cupiello. Le montagne con la neve sopra, il cacciatore, la lavandaia, l'osteria, i pastori che vanno e vengono, la capanna dove nasce Gesù bambino e poi le case piccole, piccole perché sono lontane e si capisce, le case lontane devono essere piccole e quelle vicine devono essere grandi e così per i pupazzi. E invece quanti ne aveva visti anche nelle chiese di presepi con le statuine che non rispettavano le proporzioni messe a caso, piccole in primo piano, grandi sullo sfondo, e no. Ma il presepe per Luca Cupiello era una cosa seria, era un lavoro fatto a regola d'arte. Quest'anno aveva preparato addirittura il progetto, il disegno, e una volta completato, in fondo mancavano ancora 2 giorni a Natale, sarebbe venuto un capolavoro. Il cielo stellato, le luci, il muschio. Di statuine dei Re Magi poi ne avrebbe usate 3 serie di dimensioni diverse mano a mano che si avvicinavano, e poi ci avrebbe messo anche la cascata con l'acqua vera che ende veramente dalla montagna. L'acqua, sì signore, l'acqua vera. Si metteva un enteroclisma dietro, si apriva la chiavetta e scendeva l'acqua vera. Un capolavoro, si ripeteva, un capolavoro. Quanto avrebbe voluto poter trasmettere quest'arte a Tommasino, si diceva mentre lo osservavano dormire ancora. Quanto avrebbe voluto che dopo di lui fosse stato suo figlio a diventare il re del presepio. Tommasino, Tommasino, gli faceva ogni volta. Ti piace o presepio? No, rispondeva puntualmente il giovanotto senza pietà. Non mi piace o presepio, non mi piace. Ma da piace per forza? Ma perché? Perché? Si disperava Lucariello. E poi tornava ad osservare il suo capolavoro col sorriso sulle labbra.
Maria riceve l'annuncio dell'angelo, va bene, e concepisce il bambino, poi Giuseppe va in crisi, l'angelo lo rassicura, poi Gesù nasce a Betlemme, poi arrivano i pastori, poi arrivano i magi, poi l'uccisione dei bambini di Betlemme, niente di tutto ciò. Questo è un collage di elementi, alcuni dei quali vengono da Luca e altri da Matteo. E il primo dato che salta agli occhi, Matteo, il quale scrive per destinatari giudeo-cristiani, cioè cristiani che prima di essere cristiani erano giudei, è mosso soprattutto da un intento: vuole abitare in Gesù il Messia promesso, quello che adempie le antiche profezie. Luca no. Luca scrive per cristiani di cultura ellenistica, che non vengono dal giudaismo ma dal paganesimo, e delle antiche profezie non sanno proprio niente. Perciò a loro parlare troppo del Primo Testamento sarebbe stato perfettamente inutile, perché non lo conoscevano. Questo è un dato da tenere presente. Luca ha una prospettiva diversa da quella di Matteo. Al centro della sua attenzione, al centro del suo racconto, c'è la donna Maria. Matteo, che è molto più, se vogliamo, patriarcale, molto più tradizionalista, ignora Maria quasi, e invece concentra la sua narrazione sull'uomo Giuseppe. Non è un caso che Luca abbia un annuncio a Maria e Matteo un annuncio a Giuseppe. Il primo annuncio è fatto a Zaccaria, il futuro padre del Battista. È un sacerdote, riceve l'annuncio nel Tempio di Gerusalemme. Eppure questo anziano sacerdote, uomo, eccetera, nell'esercizio delle sue funzioni, come credente, risulta non del tutto, diciamo, non del tutto encomiabile. E Luca mostra proprio la superiorità di Maria, la quale è una donna, anzi una ragazzina, non sta a Gerusalemme, ma in un paesino del niente della Galilea che si chiama Nazareth, che non è mai nominato nella scrittura prima di quel momento, e non sta affatto nel Tempio, il Tempio non solo quello di Gerusalemme, ma sta in casa sua, e sta probabilmente attendendo alle sue operazioni quotidiane e non certamente a operazioni cultuali. Sia Elisabetta sia Maria sono due donne che secondo le leggi normali di natura non possono concepire. Elisabetta perché anziana e sterile, Maria la giovane perché ancora non ha avuto rapporti sessuali con un uomo. Non c'è assolutamente nell'intenzione dell'Evangelista tutto quel dato mezzo ascetico, mezzo sessuofobico, così che poi la Chiesa ci ha messo attraverso i secoli. Si intende solo sottolineare quello che poi sarà detto a chiare lettere dall'angelo: niente è impossibile a Dio. E allora Maria si dichiara la serva del Signore. E non dobbiamo pensare a un personaggio in camicione e ali pennute che va da Maria e dice questo e quest'altro. È chiaro che l'Evangelista pensa, anche se lo racconta secondo le figure e lo stile della sua cultura, a un'esperienza interiore folgorante, non necessariamente momentanea, può anche essere stata prolungata nel tempo, in cui Maria gradualmente e non senza resistenze interiori prende coscienza di un destino eccezionale e magnificante, e quello meriterebbe una riflessione per conto suo, non mi ci soffermo. Ma vorrei sottolineare che pensiamo alla parte delle antiche, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato i numeri, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Veramente è come se Maria qui anticipasse nel modo più alto e spirituale possibile la teologia della liberazione. Maria parla di un Dio che prende posizione, un Dio che si schiera con i poveri e con gli oppressi, contro i ricchi e contro i potenti. E noi l'abbiamo edulcorata, ne abbiamo fatto una verginella timida timida, buona buona che manco fiata e che rimane turbata perché aveva fatto voto di verginità. Quante stupidaggini abbiamo detto nel corso dei secoli, che Dio ci perdoni. Come se una ragazza in Israele, che oltretutto non aveva alcun diritto, alcuna possibilità di decidere della sua vita e che era già promessa sposa, avesse potuto fare voto di verginità. Nessuno lo faceva. L'unico scopo dell'esistenza femminile era di avere figli, anzi di dare dei figli all'uomo che l'avrebbe scelta. L'idea di valenze positive nella virginità, di una scelta virginale, non esisteva proprio. Al limite al maschile qualche cosina c'era, c'erano gli esseni di Qumran. Se Luca insiste sul concepimento virginale di Gesù, il dato è teologico, non è morale. Dalla luce al suo figlio primogenito lo avvolse in fascia e lo mise in una mangiatoia, perché nell'albergo non c'era posto per loro. Questo è uno dei dettagli su cui la scienza biblica moderna ha profondamente cambiato le cose. Non esistono gli alberghi in quell'ambiente. È molto probabile che Maria e Giuseppe stessero in una casa, una qualunque casa, a Betlemme o a Nazareth, in questo momento ci importa poco. Quello che viene abitualmente tradotto come l'albergo, in realtà è l'alloggio, la stanza sul letto. In terra di Israele la maggior parte delle case, se escludiamo i palazzi proprio dei ricchi, erano fatte di due ambienti, uno che si apriva direttamente sulla strada e che si svolgeva la vita diurna, uno interno, in molti casi scavato nella roccia, perciò la caverna, la grotta, ma in realtà era un alloggio così nel centro abitato, in cui si tenevano di solito gli animali per evitare che scappassero, che uscissero in strada, che fossero rubati, eccetera, eccetera. Ora, anche ammettendo che Maria e Giuseppe, prendiamo per buono il censimento, fossero stati ospitati da qualcuno a Betlemme, è chiaro che una giovane donna prossima a partorire non l'avrebbero messa nella stanza sul davanti con tutto l'andirivieni che c'era, ma l'avrebbero messa nella stanza più interna, che stava più tranquilla, più al caldo e con maggiore privacy, diremmo noi, chiaro. Anche il dettaglio della mangiatoia, che per noi fa mi sa poverino, ma guarda che condizioni, semplicemente perché noi bambini li mettiamo nelle culle di solito e non dentro le mangiatoie, in quell'ambiente non è poi tanto strano. E i beduini, le cui condizioni di vita somigliano abbastanza a quelle del tempo di Gesù, molto spesso il più piccolo della famiglia lo mettono tra le braccia della, non tra le braccia, tra le zampe della capra, che sta accucciata e non muove nemmeno un velo per non disturbare il piccolino, per farlo stare comodo al caldo e per di più anche protetto. Quindi è una cosa meno strana, meno insolita. Ricordiamoci, quando l'angelo dice ai pastori, ecco per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. È un segno che colpisce per la sua assoluta semplicità e ovvietà. Non è che troverete un bambino con una corona in testa, non troverete un bambino servito e osannato dagli angeli, no, troverete un bambino avvolto in fasce, come tutti i bambini, che giace in una mangiatoia. Quindi, in Luca, Gesù, appena nato, riceve l'omaggio dei pastori, umili personaggi che stanno vicino, lì nei campi. In Matteo, Gesù, appena nato, verosimilmente qualche mese dopo perché la strada era lunga, riceve la visita di illustri personaggi che abitano lontano. Quindi si tratta di due tradizioni diversissime, forse anche incompatibili, ma l'una e l'altra vanno interrogate dal punto di vista del significato teologico. Luca è particolarmente vicino ai poveri, agli oppressi, ai lontani, e in quell'ambiente i pastori erano emarginati, erano disprezzati, perché stando sempre con le bestie, in primis erano impuri, in secondo luogo, dovendo stare con le loro bestie, non potevano adempiere con scrupolo ed esattezza ai doveri di preghiera di ogni pio israelita, e sono proprio questi che ricevono l'annuncio dell'angelo. Matteo invece pensa a questi personaggi strani, misteriosi, che vengono da lontano. Noi ci siamo inventati che erano tre, forse condizionati dai tre doni, l'oro, l'incenso e la mirra. La tradizione ha pasticciato tantissimo sui magi, e chi diceva che erano persiani, chi diceva che erano arabi, sono state tante cose, e sono stati tre, sono stati sette, sono stati dodici. Anche i loro nomi nel Medioevo sono stati molto cincischiati prima di fermarsi su Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, che poi molto significativamente, come sapete, sono visti come appartenenti a tre razze diverse, no? La razza indoeuropea, la razza semitica, la razza camitica. Tutto ciò va preso con le molle, di vero probabilmente non c'è niente, ma quello che è importante in questa triplice appartenenza razziale è che i magi rappresentano i lontani che dagli estremi confini del mondo affluiscono a rendere omaggio all'inviato di Dio che è nato. Mettersi in viaggio seguendo una stella, un segno splendente, ma anche un segno ambiguo, un segno fugace, basta una nuvola e la stella non si vede più. Una cosa, qua i magi fanno sosta a Gerusalemme, la stella non la vedono più. Quando si allontanano da Gerusalemme, la vedono ancora. La stella non si vede più a Gerusalemme perché Gerusalemme è il luogo del potere, del dominio, del potere secolare, Erode, e del potere sacrale, il Tempio, i sacerdoti. La stella si vedrà di nuovo appena si allontanano da Gerusalemme e saranno avvertiti in sogno di non ripassare da Gerusalemme.
Mezzanotte è nato un bel bambino, è nato in una stalla
vicino alla sua mamma.
Sua mamma, un bel paciarottone di qualche chilo e mezzo, un bel paciarottone pieno di grassistia
con due pianzoni che fanno meraviglia.
Veniat adoriamus bimbus. Perché? E si chiamava Pino, e si chiamava Pino, ma non è Gesù il bambino. E si chiamava Pino, no, non è Gesù bambino.
A vederlo?
Eh?
A vederlo tanta gente venuta da lontano. E c'erano tre immagini.
Posso farla tutta. Questa qua.